Zainet, la rivista scritta dagli studenti. Ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria di tutta Italia. Radio.
Buongiorno e benvenuti da Simona Neri ad una nuova puntata di Radio Zainet. Oggi con me ci sono Priscilla del liceo Giulio Cesare di Roma.
Ciao.
E anche Lorenzo, che invece frequenta il liceo Visconti, sempre di Roma.
Ciao.
Per parlare insieme dell'evoluzione della nostra cara amata lingua. Una cosa che a Priscilla secondo me può interessare particolarmente in quanto prossima ai suoi esami di maturità.
Esatto.
E quindi insomma, qual è quello che, la prova che ti spaventa di più?
Probabilmente greco più che italiano, però vabbè, poi c'è preoccupazione comunque per tutte quante le prove, uno non sa mai che cosa può capitare, però diciamo su italiano sono un po' più tranquilla, poi magari stecco quella, però insomma.
Beh, ma sicuramente qualche consiglio buono forse riusciamo a darlo.
Certamente.
Anche ai nostri giovani reporter in ascolto oggi. Intanto andrei ad ascoltare invece una bella canzone, Frankie e Energy con Potere alla parola.
Radio Zainet, la radio che fa scuola.
Rap, parole in effetto, quaderno di metafore che esprimono un concetto assoluto e perfetto. Un colpo diretto assestato al sistema dal profondo del ghetto spirituale, in cui voglio relegarci ad affogare in quel mare di chiacchiere impassate solo di quella morale. Sì, falso opportunista che usa la censura come arma di difesa e sparavista su quanti, credimi non tanti, rifiutano ogni forma di controllo messo in atto dai potenti, dai signori che controllano l'opinione, da quelli che correggono le bozze del copione chiamato informazione, in scena tutti i giorni sugli schermi di un'intera nazione. Questo è il veleno che ci vogliono inoculare. Non esiste antidoto e la morte mentale. Opponi resistenza, non farti plagiare. Se non ti vuoi ridurre in uno stato terminale, nella stasi comatosi che è incapace di pensare, preferisce lamentarsi se qualcosa gli va male. Agire, pensare e parlare, esplorare ogni capanna del villaggio globale, spalancare le finestre alla comunicazione personale, aprire il canale universale, dare fondo all'arsenale di parole soffocato dalle ragnatele di un'intera generazione di silenzio. Questo è ciò che penso, la vita è la mia scuola, do potere alla parola.
Potere alla parola.
Potere alla parola, sì.
Potere alla parola.
Dai potere alla parola tu.
Potere alla parola.
Potere alla parola, sì.
Potere alla parola.
E vai col potere alla parola nella casa. Soggetto predicato, complimenti senza troppi complimenti, con un pugno sopra i denti, silenzio dei perdenti, muti e sorridenti, immunodeficienti agli attacchi dei potenti che spingono la massa, colpi di gran cassa nel basso del fosso, sull'orlo del baratro sigilla, nel feretro del dialogo con chiodi di garofano, gridare presse in un clamore afono, il megafono catodico raccoglie ed amplifica, chiacchiere diafane come ali di tafani che ronzano nell'afa del deserto culturale, i mezzi ruderi di un'epoca fatta di ideali mai raggiunti. Vuoi per mancanza di costanza, vuoi di fortuna, vuoi di coraggio, vuoi cambiare, cambia, questo è il momento di passare in vantaggio.
Questo è il messaggio che ti sto indirizzando, il crimine sonoro che sto perpetrando, violando quel tacito codice incivile del silenzio, da cui mi differenzio in quanto presenza e sentenzio. Ritmica la rima ossessiva e percussiva, offensiva e persuasiva, dirada la nebbia luminosa come il sole, perché la lingua batte se la mente vuole.
Dai potere al rumore! L'orizzonte vedo un punto d'arrivo, un traguardo e vado a rotta di collo, inciampo e cado, mi sbuccio le ginocchia ma non ci vado, tiro il fiato, mi rialzo, mi tuffo e guado la palude che ricopre quell'eldorado di ideali che, sedimentati come fango, ricoprono il fondo dello stagno in cui mi bagno. Torbide malsano, si sa com'è così, torbide malsano, ricettacolo di stimoli, sommiti di un passato ormai lontano, sospesi in un limbo di silenzio inumano, rotto dal vortice verbale che penetra sotto la pelle e fa male, ma è tutto il tuo momento, non stare a guardare, dai, urla squarciagola, dai potere alla parola.
Potere alla parola, canta Frankie I Energy. Chiedo ai ragazzi, il linguaggio parlato, il linguaggio scritto, ma voi come andate in italiano? Vabbè, lei ho capito Priscilla bene,
sì,
perché
abbastanza.
Non era spaventata dal tema di maturità e questo la dice lunga, insomma. Lorenzo?
No, in italiano me la cavo comunque, devo dire che non ho mai avuto problemi particolari in questa materia. Poi ovviamente quando si studia italiano a scuola, oltre a studiare proprio la lingua da usare poi nei temi o nelle interrogazioni, c'è anche tutto l'aspetto che riguarda lo studio della letteratura, che quindi diciamo allarga il discorso della parola proprio alla sua storia e a come è stata usata dalle persone, insomma.
Ma io che scrivete bene poi lo so perfettamente, anche perché insomma scrivete dei bellissimi articoli per la nostra rivista Zainet. Andiamo ad ascoltare adesso la scheda preparata dalla nostra redazione. Siamo tornati in studio Radio Zainet, oggi parliamo quindi della nostra amata lingua italiano, scritto o parlato, più scritto che parlato. E lo facciamo anche in compagnia di Luca Seriannin, docente, noto linguista e filologo, attualmente professore di storia della lingua italiana all'Università La Sapienza di Roma. Diamo quindi il benvenuto a Radio Zainet al professor Luca Seriannin.
Buongiorno.
Vai Lorenzo, inizia con le tue domande.
Sì, avevo una prima domanda da fare al professore. Salve, volevo chiederle, spesso ci si lamenta del fatto che la lingua italiana sta degenerando per colpa del linguaggio degli SMS, per colpa della multimedialità in genere. Le volevo chiedere, si può parlare di degenerazione o si tratta della naturale evoluzione che una lingua deve subire, visto che la lingua la fanno i parlanti, nessun altro?
Sì, ha dato lei stesso la risposta. In realtà la lingua tende a modificarsi ed è del tutto naturale, avviene per qualsiasi lingua viva. Ma avviene, è avvenuto persino per lingue morte. Il latino nel corso dei secoli ha cambiato, sia pure non tanto, ma persino il latino quando non era parlato. Si immagini un po' che cosa può accadere per una lingua viva. Siamo nella fisiologia, insomma, non nella patologia.
Vai Lorenzo, continua pure con le...
Sì, avevo una seconda domanda. Quali sono, secondo lei, gli errori più frequenti, le trasandatezze che, diciamo, ricorrono più di frequente e che vengono accettate? Intendo quelle modificazioni della lingua che non rappresentano un'evoluzione, ma che sono proprio, diciamo, come dicevo, delle trasandatezze che però entrano nel gergo comune.
Dunque, intanto dobbiamo distinguere tra parlato e scritto. Per quanto riguarda il parlato c'è un forte margine di tolleranza per quanto riguarda il parlato familiare, colloquiale, amichevole, per cui mi sembra difficile dire che cosa è sbagliato e che cosa non lo è. Diverso è il discorso per lo scritto, che ha ancora oggi delle regole abbastanza rigide. E una trascuratezza che dà fastidio nello scritto e che infatti non si trova nello scritto professionale a partire dall'articolo di giornale è la grande trasandatezza nella interpunzione.
Vai Priscilla.
Io le volevo chiedere, lei di recente ha scritto un testo che riguardava l'utilizzo degli arcaismi. Qual è la loro importanza?
Ha partecipato a un convegno
sugli arcaismi. Qual è secondo lei il ruolo che possono avere gli arcaismi nella lingua di oggi, che è così cambiata, come dicevamo prima, in virtù proprio dell'utilizzo degli SMS, di internet, del linguaggio nuovo, diciamo?
Ma è un ruolo significativo perché conferma la natura dell'italiano, che è una lingua di forte componente letteraria, con un saldo aggancio alle radici letterarie delle origini, e quindi la presenza di arcaismi intanto sottolinea questa continuità. E d'altra parte gli arcaismi ci servono anche parlando e soprattutto scrivendo per giocare un po' sulla lingua, per cioè sottolineare attraverso parole che sono un po' invecchiate e che avvertiamo come tali un uso ludico, un uso giocoso della lingua.
Sì, ho ancora una domanda. Volevo chiederle quale crede che sia il rapporto tra gli italiani e la loro lingua? Intendo a livello non strettamente linguistico, ma quasi psicologico, perché io credo che sebbene ci siano delle degenerazioni linguistiche, comunque come diceva prima, specialmente riguardo all'interpunzione, anche in articoli di giornale, io credo comunque che nonostante ciò gli italiani abbiano una certa reverenza verso la propria lingua, più di altri popoli. Le faccio l'esempio degli inglesi che, sebbene la lingua inglese vanti poeti, scrittori di tutto rispetto, tuttavia sono molto più elastici nell'uso della loro lingua. Per esempio, è uscito il motore di ricerca Google, non ci hanno messo niente a inventare il verbo googling, che vuol dire cercare su Google. Noi, prima di dire googolare, forse ci pensiamo un po' di più, non crede?
Dunque, intanto l'inglese ha una struttura che consente di accogliere parole con grande facilità, di usare una stessa parola a seconda del contesto come verbo o come sostantivo, cosa che l'italiano non ha. Se guardiamo ad altre lingue europee, al francese per esempio, allo spagnolo, dobbiamo dire che francesi e spagnoli sono più attaccati mediamente alla propria lingua di quanto non avvenga in Italia. È vero però anche che la lingua ha una italiana ha una è una componente notevole, forse persino la più notevole per quanto riguarda il senso dell'appartenenza a una identità nazionale, perché la lingua, bene o male, è quella che oggi tutti quanti condividiamo e parliamo. Non è facilissimo trovare altri elementi, altri valori così condivisi. Sì, certo, il caffè espresso, la pasta come primo piatto, però obiettivamente la lingua ha una pregnanza, un significato maggiore di quanto possa essere pure essenziale abitudine gastronomica alimentare.
Priscilla, stavo leggendo l'altro giorno che Nicoletta Maraschio, che è il nuovo presidente dell'Accademia della Crusca, aveva citato in uno dei suoi discorsi il ruolo, diciamo, del politichese, della lingua della burocrazia. Secondo lei qual è comunque il futuro che l'utilizzo di questo gergo, possiamo chiamarlo così, avrà sulla nostra lingua?
Dunque, intanto l'uso del linguaggio burocratico va distinto dal cosiddetto politichese. Il politichese è cambiato moltissimo negli ultimi tempi, c'è stata una trasformazione della lingua legata proprio alla trasformazione dell'offerta politica, come si dice. Per quanto riguarda il linguaggio burocratico, è invece un linguaggio ancora abbastanza radicato, ancora abbastanza forte, anche se da ormai 12-15 anni a questa parte ci sono delle iniziative molto opportune per svecchiarlo, per renderlo più vicino ai cittadini, perché indubbiamente chi deve leggere un bando di concorso o un qualunque avviso emesso dal comune o da un altro ente pubblico ha tutto il diritto di capirlo, anche se non ha una grande istruzione e anche se magari una persona anziana con difficoltà proprio fisiche di lettura, e quindi ha diritto ad avere davanti a sé un testo scritto in modo chiaro e non troppo lungo.
Potrà sembrare probabilmente una domanda sciocca, ma secondo lei che fine farà il congiuntivo, che è al centro di tutto quanto questo, diciamo, ciclone di chi lo usa, chi non lo usa, chi lo sbaglia?
Per ora il congiuntivo tutto sommato regge, anche se nel parlato è certamente minoritario e raro. È difficile dire cosa succederà di qui a 40 o 50 anni. Il francese, cioè un'altra lingua romanza, con cui l'italiano ha avuto sempre molto da spartire, molti scambi, praticamente nel francese il congiuntivo non esiste più, nel francese parlato. L'italiano è in una situazione un po' diversa, almeno per ora, perché il congiuntivo regge meglio di quanto normalmente si creda.
Radio Zainet si ferma per qualche minuto, restate con noi perché avremo ancora in linea il professor Serianni.
Zainet, la scuola che fa radio.
Poterti smembrare coi denti e le mani, sapere i tuoi occhi bevuti dai cani, di morire in croce puoi essere grato a un bravo uomo di nome Pilato. Ben più della morte che oggi ti vuole, uccide il veleno di queste parole, le voci dei padri di quei neonati, da Erode per te trucidati. Nel lugubre scherno degli abiti nuovi, misurano a gocce il dolore che provi, 30 anni hanno atteso col fegato in mano, i rantoli d'un ciarlatano. Sono curve le vedove in testa, per loro non è un pomeriggio di festa, si serran le vesti sugli occhi e sul cuore, ma filtra dai veli il dolore. Fedeli umiliate da un credo inumano, che le volle schiave già prima di Abramo, con riconoscenza ora soffron la pena di chi perdonò a Maddalena. Di chi con un gesto soltanto fraterno una nuova indulgenza insegnò al Padre Eterno, e guardano in alto, trafitti dal sole, gli spasimi d'un Redentore. Confusi alla folla ti seguono muti, sgomenti al pensiero che tu li saluti. A redimere il mondo gli serve pensare, il tuo sangue può certo bastare. La semineranno per mare e per terra, tra boschi e città, la tua buona novella. Ma questo domani, con fede migliore, stasera è più forte il terrore. Nessuno di loro ti grida un addio, per esser scoperto cugino di Dio. Gli apostoli han chiuso le gole alla voce, fratello che sanguini in croce.
Abbiamo appena ascoltato Via della Croce, Fabrizio De André. Siamo tornati in studio quindi con Radio Zainet, con un omaggio al grande cantatore che, oltre ad essere tale, era anche un vero poeta, che le parole e l'italiano sapeva usarlo veramente bene. Ma abbiamo ancora in linea il professor Luca Serianni e quindi ancora qualche domanda da fargli.
Senta, lei è socio dell'Accademia della Crusca. Volevo chiederle, io qualche tempo fa lessi proprio sul sito dell'Accademia una diatriba sul forum che riguardava l'esistenza o meno di questo verbo perplimere, il cui participio passato dovrebbe essere perplesso.
Si tratta effettivamente... Per lei, scusi?
Perplimere.
Perplimere.
Il cui participio passato dovrebbe essere perplesso. Sembrerebbe che qualcuno abbia tentato di colmare questa lacuna, visto che, diciamo che per rendere il significato di questo verbo saremmo costretti ad utilizzare una parafrasi, cioè essere reso perplesso. Mi dica se, diciamo così, come curiosità, lei ritiene che si sia attestato un neologismo in questo caso.
Dunque, ma la lingua la dobbiamo accettare così com'è. In realtà perplesso deriva dal latino perplexus, che fa parte di un verbo solo latino però, perplectere. Non abbiamo la possibilità di creare un verbo in italiano per far tornare i conti, quindi dobbiamo rassegnarci, dobbiamo ricorrere ad una perifrasi.
Con il fatto che siamo alle porte dell'esame di maturità, lei può dare qualche consiglio agli studenti che si stanno preparando ad affrontare il tema, la prima prova, su come affrontarla al meglio, su cosa scrivere, come scrivere?
Volentieri. Intanto darei due consigli in negativo. Non usate periodi troppo complessi, molto meglio un periodare rapido, secco, senza avventurarsi in proposizioni complesse che non si sa poi dominare. Secondo consiglio in negativo, non usate un lessico inutilmente difficile e pretenzioso, meglio dire problema che non problematica, e si può ben dire paventare invece di temere, però se si usa un verbo di questo tipo, che va benissimo, bisogna che tutto il compito sia a questo livello. E il consiglio in positivo, dal punto di vista linguistico, è quello di dare molta importanza agli elementi che servono ad articolare il nostro ragionamento, per esempio quelle espressioni che servono a riassumere, a far chiarezza su quello che è stato appena detto, insomma, in sostanza, in altre parole, no? A riformulare per far vedere cos'è che veramente ci interessa dire, oppure gli altri elementi che servono a introdurre una puntualizzazione, una precisazione, del resto, d'altra parte, da un altro punto di vista, e ancora tutti gli elementi che servono a dare particolare valore a un'argomentazione aggiunta, per esempio, ma non c'è solo questo, non solo, e non è tutto, eccetera. Ecco, questi elementi, questi connettivi argomentativi, se vogliamo usare un'espressione tecnica, sono una caratteristica del discorso scritto, tipica anche del saggio, e quindi è bene abituarsi a usarli come si deve.
Lei, professore, è docente di storia della lingua italiana all'Università La Sapienza. Come trova i ragazzi che arrivano all'università, sia nel modo di esprimersi verbalmente che nel modo di scrivere? E forse l'università non dovrebbe lasciare un po' più spazio anche alla scrittura?
Sì, sono sicuramente d'accordo. Rispetto a 20 anni fa si scrive di più, bisogna dire, nelle facoltà di lettere, però forse non a sufficienza, e indubbiamente l'organizzazione del testo resta un elemento di complessiva debolezza, anche se poi ci sono delle minoranze di studenti molto attrezzati e molto capaci. Quindi sì, bisognerebbe studiare molto di più il testo scritto, anche e soprattutto in una facoltà letteraria.
L'ultima domanda, Lorenzo.
Sì, abbiamo parlato prima della lingua della burocrazia, del politichese. Le volevo fare una domanda sulla lingua del giornalismo. Si tratta di, diciamo, un linguaggio parallelo, e quanto lo ritiene corretto ed efficiente per come viene usato oggi in Italia?
Guardi, io sono convinto che almeno i grandi giornalisti, quelli che collaborano alle grandi testate nazionali, scrivano benissimo. Se io dovessi consigliare a uno straniero che conosce già un po' l'italiano e che vuole rafforzarne l'uso una serie di testi da leggere, gli consiglierei di leggere gli articoli di fondo dei grandi giornali, perché sono scritti bene da tutti i punti di vista, dal punto di vista, mi faccio dire un'altra parola tecnica, della pragmatica, cioè della capacità di andare allo scopo, di far capire che cosa si vuol dire, fino ai particolari, alla gestione della famosa punteggiatura, all'uso di un lessico ricco ma nello stesso tempo chiaro. Quindi dei giornalisti, almeno dei grandi giornalisti, non posso che parlare veramente bene.
Saluto e ringrazio allora il professor Luca Serianni, tra l'altro autore di Italiani scritti e di Prima lezione di grammatica. Grazie per essere stato con noi oggi a Radio Zainet.
Grazie a voi.
Allora ragazzi, anche qualche consiglio, tu Priscilla hai preso appunti.
Assolutamente.
Sul tema di maturità, vorrei chiedervi, secondo voi cosa manca alla scuola per far apprezzare di più l'ora di italiano e soprattutto la grammatica? I vostri coetanei la conoscono, voi sì, ma i vostri coetanei fanno qualche errore clamoroso?
Ma, diciamo, riguardo all'ora di italiano, come dicevo prima, l'ora di italiano dipende cosa si intende, perché l'ora di italiano si divide in, come dicevo prima, lo studio della lingua che poi serve quando bisogna esprimersi nei temi o nelle interrogazioni, e invece lo studio della letteratura. Forse capita che alcuni professori si concentrino di più sullo studio delle nozioni di letteratura, perché sono pressati da programmi vastissimi che non si riesce mai a finire di completare, e questo va un po' a discapito dello studio proprio della lingua, che invece è fondamentale, perché le parole non sono, diciamo, delle cose vaghe, le parole servono, se si sbagliano le parole non ci si capisce.
Le parole sono importanti, diceva Nanni Moretti. Perdonatemi la citazione, però vabbè. Priscilla?
Sono d'accordo, secondo me sotto questo punto di vista può risultare importante la questione della lettura del quotidiano in classe, perché come giustamente ricordava il professore, in realtà leggere il giornale comunque dà la possibilità allo studente di scontrarsi, di incontrare un linguaggio diverso con il quale magari poi cimentarsi a sua volta.
Bene, questa puntata di Radio Zainet è quasi giunta al termine. Manca ancora di ascoltare, come di consueto, il nostro flashback.
Dopo tanto aspettare, finalmente ci giungono delle novità dal mondo delle pietre rotolanti. Stiamo parlando dei Rolling Stones, ovviamente, che hanno reso noto il nome del nuovo chitarrista che occuperà il posto del compianto Brian Jones. Il suo nome è Mick Taylor, un giovane e talentuoso chitarrista di blues scoperto dal solito John Mayall. Ti facciamo gli auguri, Mick. Non capita davvero tutti i giorni di essere uno degli Stones. E nel frattempo vogliamo rendere omaggio al più grande interprete bianco di blues che ti ha insegnato il duro mestiere del musicista. Gente, vi facciamo ascoltare un brano tratto dal bellissimo album di John Mayall, Crusade, uscito 2 anni fa, quando Taylor sostituì un'altra leggenda della chitarra blues, Peter Green. Abbiamo scelto per voi Checking on My Baby. Lui è John Mayall e la chitarra solista c'è Mick Taylor.
Bentornati in studio con Flashback, l'appuntamento quotidiano con i grandi protagonisti della storia del rock e non solo. Avete appena ascoltato Checking on My Baby, un classico blues interpretato da John Mayall. Spettacolare armonicista e grande conduttore di ensemble, John Mayall fu per anni il principale punto di riferimento della scena blues inglese. Il suo complesso, i Blues Breakers, funse da cinghia di trasmissione fra il blues revival degli anni 50 e il blues rock degli anni 60, allevando molti talenti che avrebbero fatto la storia del rock britannico. Nel 1965 Mayall ebbe la fortuna di scoprire un chitarrista imberbe di nome Eric Clapton, che si era appena fatto le ossa nel complesso degli Yardbirds. Nel 1967, con il più fantasioso Peter Green allo strumento, Mayall cese la Hard Road, forse il capolavoro del blues revival. Alla fine dell'anno, quando il leader comincia a dar segni di megalomania, l'organico si rinnova assumendo il 18enne Mick Taylor alla chitarra. Il risultato, Crusade, fu un album più convenzionale, dedicato interamente a cover di musica nera. Con Mick Taylor alla chitarra, Dick Hextall-Smith al sax e John Heisman alla batteria, i Blues Breakers compirono con Bear Wires nel 1968 un passo storico, seppellendo il blues sotto un cumulo di raffinatezze jazz. Complessivamente la sua opera monumentale non ha eguali nella storia del blues moderno. Mayall ha creato più brani di ogni altro bluesman ed è l'unico ad aver tentato e raggiunto la fusione sia con il rock sia con il jazz.
E con il flashback Fred Buscaglione si conclude anche questa puntata di Radio Zainet. Saluto quindi Priscilla del Giulio Cesare di Roma.
Ciao, grazie a tutti.
E Lorenzo del Liceo Visconti di Roma.
Ciao a tutti.
Un saluto naturalmente va anche ai nostri ascoltatori. Simona Neri vi dà appuntamento con Radio Zainet. A domani, ciao a tutti.
Entra anche tu nella rete di Radio Zainet, www.radiozainet.it. Radio.